Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna dalla radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo da un po' di tempo le conferenze di San Massimiliano Maria Colbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, traduzione dall'originale polacco. Siamo alla conferenza 94, lo spirito di preghiera. Ecco. Sono raccomandazioni che gli fa a tutti i frati, in modo speciale i professi, che devono praticare, se vogliono essere fedeli, lo spirito di preghiera. Come nostra abitudine di ogni domenica, facciamo qualcosa di simile ad una conversazione, dice San Massimiliano, volgendo l'attenzione ad alcune cose che possono essere di aiuto alla nostra santificazione. Dato che il medico è convinto che in 2 settimane ci si riposi meglio che in una sola, anche noi di conseguenza prolungheremo il nostro periodo di riposo per 2 settimane. Nell'ultima passeggiata c'è stato un infortunio, probabilmente una contusione durante una partita a pallone, dice la nota. Nel parco di Teresina durante il tempo della passeggiata. Coloro a cui piace molto giocare a pallone non si comportano bene, si trascorrono tutto il tempo libero appresso ad esso. Ecco, sì, va bene giocare a pallone, però deve essere un diversivo, insomma, non una passione travolgente che occupa tutta la mia vita, fino all'agonismo, eh? Pertanto, almeno qualche volta alla settimana si impongono una mortificazione e durante la ricreazione non giochi. Necessario per non attaccarvisi. È importante non attaccarsi alle cose. Un frate ha proposto di smettere di giocare alcuni minuti prima del campanello per prendere un po' di fiato, prima di andare a pregare e avere le mani lavate prima del pasto. Questo lo lascio alla vostra accortezza. Certo, insomma, bisogna padroneggiare anche, insomma, ciò che piace, no? Eh sì, lo svago è importante, la ricreazione. Tutti i conventi si fa. C'è l'ora d'aria, l'ora di gioco, l'ora di scambio, di chiacchierata. Ecco. Si può anche giocare, però c'è sempre un limite, no? Ora la questione degli occhiali. Inizialmente erano in uso le montature di metallo, poi ne sono arrivate di altro genere e dopo uscì dopo che qualcuno voleva la montatura come quella del padre guardiano. Alla fine si è stabilito di portare quelle di plastica perché costano di meno. Eh sì, di osso ci sono di tutti i prezzi. Come gli orologi, insomma, la funzione non conta più, conta lo status sociale in questi mezzi, pure i computer, figuriamoci, le macchine, tutto quello che è mezzo, no? Inizialmente nasce come mezzo, poi diventa qualcos'altro, diventa un simbolo, diventa uno status simbolo, diventa qualcosa di estetico, no? Qualcosa attraverso cui magari gli altri mi riconoscono, capiscono chi sono. E quindi, insomma, purtroppo l'uomo è così, ha questa debolezza proprio di base. Ci sono difficoltà perché non abbiamo un numero di rasoi sufficiente. I nuovi arrivati, se non ce l'hanno per adesso, se lo facciano prestare dagli altri frati. Non è stabilito quanto a lume utilizzare dopo essersi fatto la barba. I giovani vengono da me con pretese perché gli altri si fanno la barba e loro no, quanto a ciò. Più tardi si comincia, meglio è, perché la barba non crescerà così in fretta. Consigli pratici, eh? Lo spirito di preghiera. La cosiddetta amicizia particolare può esserci anche in convento, ed è una cosa molto dannosa, perché non fa donare tutto il cuore a Dio. Qualsiasi attaccamento è sempre dannoso. In che cosa consiste? In questo, che uno, per esempio, durante la passeggiata, il tempo libero, ama starsene continuamente, sempre con lo stesso fratello. Bisogna cercare di stare allo stesso modo con tutti, con chi capita, senza scegliere appositamente con chi stare. Ecco, sì. È un dono, insomma, ogni fratello c'è qualcosa da insegnarti. Per questo sforzatevi di evitare di andare in due, perfino se ci fosse un gruppo anche più grande, ma sempre lo stesso non andrebbe bene e sarebbe uno scivolo. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti a questo. Succede sempre, ci sono i partiti. Anche si fa politica all'interno dei conventi, perché bisogna eleggere dei rappresentanti, bisogna eleggere gli economi, i ministri. E quindi poi c'è il capitolo provinciale, il capitolo generale. Ecco. E quindi insomma si fanno le cordate, le cosiddette cordate, perché bisogna eleggere uno, bisogna evitare l'altro. Succede sempre. Ubi societas, ecco. C'è anche questo. Bisogna cercare di stare allo stesso modo con tutti, con chi capita, senza scegliere appositamente con chi stare. Per questo sforzatevi di evitare di andare in due, perfino se ci fosse un gruppo, anche più grande, ma sempre lo stesso, non andrebbe bene, sarebbe uno scivolo. L'anima deve essere libera, non attaccata a qualcuno o a qualcosa. Amicizie di tal genere possono scivolare su binari errati, per questo si devono evitare. In una sezione ho notato un biglietto su cui era scritto che non è sufficiente fare, bisogna sbrigarsi. Nel lavoro una certa fretta è buona, purché sia moderata, perché è facile perdere lo spirito religioso. Beh sì, perché non siamo una catena produttiva, no? Non siamo capitalisti, non siamo figli del mercantilismo. Il mercato al di sopra di tutto, il mercato è proprio una mafia, no? Poche famiglie che gestiscono, gli altri sono schiavi, vivono delle briciole, i grandi stanno dietro le quinte. E manovrano. Manovrano pure l'avvenire delle nazioni, col mercato, i grandi mercanti sono diventati padroni anche degli stati. E quindi non possono perdere lo spirito di preghiera nella vita religiosa. I frati anche lavorano, fanno una specie di industria, ecco. Ma è un'industria religiosa, serve per conquistare le anime, a Dio, no? Serve per campare, per avere un posto di lavoro migliore, avere un privilegio, mantenere bene la propria famiglia. Quindi ci vuole lo spirito di preghiera a tutti. Deve servire anche il lavoro, questo, ecco, allo spirito di preghiera, l'adorazione di Dio, la comunione con Dio. Un'anima che non ce l'ha può essere convinta di fare tanto, ma in realtà è come una nave che va molto velocemente ad infrangersi contro uno scoglio. Eh sì, come nel capitalismo è così, perché non si lavora per Dio in effetti, no? Cioè non è Dio l'ispiratore, cioè, se non è Dio, e qual è l'ispiratore? È il demonio, cioè l'egoismo, lo spirito di superbia, di prevaricazione, di possesso, ecco, di disprezzo dell'altro, perché mors tua vita mea, e questo è il capitalismo, sono i concorrenti e... Le case produttrici si fanno la guerra, alla fine vince il più forte, gli altri vengono assorbiti, risucchiati o distrutti. E gli altri, e quelli che sono al di sotto, che sono lavoratori, sono gli schiavi. Purtroppo la dottrina sociale della Chiesa non ha molto inciso su questa mentalità a livello globale. Sì, in certi casi sì, certamente qualcuno l'ha anche ascoltato, ma sono pochi i casi in cui i lavoratori cooperano con il loro lavoro, vengono chiamate alla cooperazione, alla solidarietà, alla sussidiarietà, ecco i principi su cui si fonda la morale cattolica nei riguardi del lavoro, nei riguardi della produzione, perché una produzione non serve solo al padrone per essere ricco, serve a tutti per stare bene, quindi una condivisione. Anche il datore di lavoro fa una funzione sociale, certo guadagnerà quello che deve guadagnare, però deve permettere agli altri di vivere una vita dignitosa, onesta, santa, senza miserie, senza ingiustizie. Quindi un'anima che non ce l'ha può essere convinta di fare tanto, ma in realtà è come una nave che va velocemente a infrangersi contro uno scoglio. Purtroppo, questa è una verità universale. Del lavoro senza Dio, il lavoro senza preghiera. In noi fiorisce lo spirito di preghiera se l'obbedienza ci indirizza da un'altra parte e noi ci sentiamo insoddisfatti, è segno che lo spirito di preghiera sta venendo meno. Dobbiamo sforzarci di stare nelle mani dell'Immacolata, come un pennello, nelle mani dell'artista. Successivamente comincia a venire meno il silenzio. Parliamo con un certo nervosismo e con impazienza. Il nostro fine è la santificazione dell'anima, non il lavoro. Certamente, se interpretiamo la vita religiosa come un lavoro, come un impegno personale, questo è fallimentare. Perché subentra l'egoismo, il nervosismo, la concorrenza. Ciò che non è religioso, no? Il nostro fine è la santificazione dell'anima, non il lavoro, che è solo un mezzo. Anche per questo un frate oggi è responsabile, domani è il lavoro comune, un'altra volta in un'altra sezione. Questa è veramente la visione religiosa, no? Dove tu servi ti mando, non è che tu hai certe capacità superiori, allora io ti devo assecondare in tutto quello che fai, perché tu sei, insomma, ecco, diverso dagli altri, no? San Francesco voleva che tutti lavorassero e io voglio lavorare con le proprie mani, con le mie proprie mani. Voglio lavorare. Ecco. Quelli che non riescono a lavorare, possono andare alla mensa del Signore, possono chiedere anche l'elemosina, sì, se non riesco. Però qualcosa bisogna sempre fare. Per il Signore, certo, non per noi stessi. Dobbiamo sforzarci di stare nelle mani dell'Immacolata, come un pennello nelle mani dell'artista. Un pennello nelle mani dell'artista. Successivamente comincia a venire meno il silenzio. Parliamo con un certo nervosismo e con impazienza. Il nostro fine è la santificazione dell'anima, non il lavoro, che è solo un mezzo. Anche per questo un frate oggi è responsabile, domani è al lavoro comune, un'altra volta in un'altra sezione. I superiori hanno il dovere di trasferire il frate che si attacca al suo lavoro. Il dovere, no? Tutto deve essere soltanto un mezzo, non un fine, e dobbiamo utilizzare questi mezzi tanto quanto basta raggiungere il fine. In un certo paese mi sono incontrato con un frate il quale mi disse che gli piace molto lavorare e non tanto pregare. Bisogna curare soprattutto lo spirito di preghiera per non perdere lo spirito soprannaturale del raccoglimento o del silenzio. Uno dice voglio lavorare, vabbè, però non è superiore alla preghiera questo, eh. Riguardo allo spirito di preghiera, qualcuno potrebbe domandare come intenderlo? Su questo argomento avete ascoltato diverse meditazioni. Non si tratta tanto di recitare continuamente preghiere, neppure solo della preghiera prescritta. La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio. E lo spirito di preghiera dunque lo possiede chi eleva l'anima a Dio. Elevare l'anima a Dio. Nella pratica consiste nell'unione della propria volontà con la volontà di Dio. Unione che si manifesta soprattutto nell'obbedienza religiosa. Quindi alla fine lo spirito di preghiera lo possiede colui che si sforza di compiere l'obbedienza. Chi segue il lavoro affidatogli secondo l'obbedienza, senza considerare se i superiori lo vedano o no, se lo sappiano o meno, costui possiede lo spirito di preghiera e lavora per Dio e non per gli uomini. L'obbedienza deve essere praticata solo per Dio, perché gli uomini sono tutti uguali. Dire a qualcuno per se stesso degrada l'uomo, e certo l'uomo è una creatura, non è Dio, e quindi lavorare significa lavorare per il Signore, anche se c'è un uomo che ce lo comanda, ma io lo faccio per il Signore, per un motivo superiore, per un motivo soprannaturale. Ora, se l'altro mi tratta male, mi disprezza, vabbè, Gesù davanti al Sinedrio era disprezzato, sputacchiato, offeso, deriso, no. Stava servendo la causa di Dio, stava obbedendo al Padre, proprio in quelle cose lì. Nonostante l'incomprensione, il disprezzo, l'odio degli uomini, lo trattavano come un poco di buono, una pezza da piedi, peggio, un bestemmiatore, un blasfemo, un ciarlatano religioso, che forse è il peggiore epiteto che si può trovare. E però Gesù continuava per la sua strada. E così San Massimiliano, obbedienza, guarda il cielo, non guarda la terra. L'obbedienza è divina, l'obbedienza è sacra, l'obbedienza è la santificazione dell'uomo, se fatta con tutto il cuore, con tutta la preparazione, con tutto l'amore, con tutta la devozione che appunto bisogna usare. Nelle cose di Dio, è come un'eterna liturgia, no? Anche il lavoro, una liturgia che io faccio davanti a Dio, ufficio davanti a Dio. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra meditazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo parlando di una conferenza di San Massimiliano, la numero 94, dove si parla dello spirito di preghiera che deve essere il fine programmato di ogni cosa che facciamo, cioè il piacere a Dio, il comunicare con Dio, le fare le cose secondo Dio. Riguardo lo spirito di preghiera, qualcuno potrebbe domandare come intenderlo. Su questo argomento avete ascoltato diverse meditazioni. Non si tratta di recitare continuamente preghiere, neppure solo della preghiera prescritta. La preghiera è l'elevazione dell'anima, cioè il senso di quello che tu fai. Certo, San Massimiliano parla a una comunità religiosa. Se parlasse a una comunità laica, ecco, un Parlamento, beh, dovrebbe affinare un po' i termini, però lui aveva una visione veramente onnicomprensiva della realtà, tutto per l'Immacolata, tutto nell'Immacolata, tutto in Dio, E quindi non poteva che dare questa visione, questo supporto, ecco, alla realtà. Cioè tutto è fatto per Dio, anche quelli che non lo sanno. Tutto è fatto da Dio per Dio. Tutto ha come fine Dio, la santificazione. Tutto ha come fine, ecco, il Signore, il lavoro per il regno dei cieli, l'astenersi dal peccato, il vivere in grazia di Dio. Questo dobbiamo fare. E quindi anche quelli che non lo sanno, lavorano per questo. Noi cerchiamo di far capire che questo è il fine dell'uomo, non c'è altro fine. Nella pratica consiste nell'unione della propria volontà con la volontà di Dio, unione che si manifesta soprattutto nell'obbedienza religiosa. L'obbedienza religiosa è una facilitazione, perché nell'obbedienza religiosa tu trovi, ecco, gli elementi, ecco, della fede, dell'amore a Dio, del Signore, ti dà pace, ti dà gioia. Ecco, quindi alla fine lo spirito di preghiera lo possiede colui che si sforza di compiere l'obbedienza. Ecco, chi si sforza di compiere l'obbedienza, anche se non la compie perfettamente, anche se non riesce a compierla, no? Chi esegue il lavoro affidatogli secondo l'obbedienza, senza considerare se i superiori lo vedono o no, lo sappia non meno, così possiede lo spirito di preghiera. Chi sa di essere nell'obbedienza, chi non fa per conto suo, o se fa per conto suo, lo fa perché sa che è una cosa che va bene per la Chiesa, che va bene per i superiori, che va bene per la santificazione, insomma, anche se non può chiedere sempre, continuamente, l'obbedienza, no? Perché la vita è con la sua velocità, con la sua dinamicità, magari ci impedisce di essere così come, ecco, ci richiede. Eccola la regola, insomma, no? Ecco, ma non perché uno non lo voglia, ma perché bisogna prendere decisioni anche in fretta, lo dice anche San Massimiliano, la fretta va anche bene, no? Però purché non diventi l'egida, l'unica motivazione per cui uno agisce, fare le cose in fretta, beh, spesso allora si travalica il limite dell'obbedienza, perché per fare quello che penso io, che penso che sia la cosa migliore, poi divento un personaggio autonomo, indipendente, non faccio veramente la volontà di Dio, faccio la mia e non si compie il mistero di Dio, ecco in me, dentro di me, fuori di me. Anche perché, ecco, per la fretta, che è un po' la tecnica moderna, no? Ecco, bisogna arrivare a fare tutte le cose secondo funzionalità, secondo la struttura, ecco, che mi è stata imposta dall'alto. Spesso questo crea dei drammi esistenziali spaventosi, no? Se il fine è la produttività e non è la preghiera, non è Dio, io divento un mercante, no? Faccio le cose più convenienti, spesso anche cattive, purché convengano, ecco. E questo certamente mi porta lontano dal Signore. Come oggi, vedete, la morale è tutta degradata, no? Si ammette, non so, l'aborto, perché così si facilita il lavoro femminile, perché così le donne sono libere di produrre come vogliono, gestire la propria vita. Ecco. Non sono legate alla maternità, non la capiscono più, non la vivono. La contraccezione è lo stesso. Oppure cambiamento di genere, ecco, come una cosa dello spirito umano, ecco, della libertà umana, quasi che, ecco, libertà umana sia staccata dal creatore e non sia quello che il creatore vuole da te. Questo è un dramma veramente spaventoso, il distacco da Dio, no? Siamo arrivati a livelli che mai, appunto, avevamo raggiunto di disobbedienza, tanto, ecco, per lo sviluppo della tecnica, della tecnologia, tanto per la perdita dell'anima, perdita dello spirito, perdita della grazia in sé. La vita di un religioso è degna della vita soprannaturale. Sono concetti un po' difficili, ma la maggior parte di voi li comprende. Ormai ne avete sentito parlare più volte, come per tutte le altre cose che riguardano la vita soprannaturale. Anche per vivere lo spirito di preghiera dobbiamo aspettarci di ricevere tutto unicamente ed esclusivamente dall'Immacolato. A nulla servono né la meditazione nei propositi né i vari sforzi, soltanto la grazia di Dio può fare qualcosa. E per questo dobbiamo implorare questa grazia dall'Immacolato. Dio potrebbe concederci le grazie direttamente, senza la nostra cooperazione, tuttavia desidera che noi gliele chiediamo, che riconosciamo da noi stessi, che da noi stessi non possiamo nulla. Soprattutto il Consiglio, abbiamo festeggiato ieri la festa della Madonna del Buon Consiglio. È importante anche nel bene discernere, perché non tutto il bene va bene. Ma è una cosa buona, sì, però magari al momento non serve, al momento c'è di ostacolo alla grazia, al momento c'è di ostacolo alla salvezza, che sia un bene, una buona amicizia, non so, ecco, persona che ci fa un favore, magari non serve perché magari c'è un secondo fine, oppure c'è un attaccamento smodato a quel bene, anche se è un bene, no? Il bene di un'amicizia, il bene di un dono, ecco, che riceviamo. Poi quando ci viene tolto, allora cadiamo nella disperazione perché abbiamo attaccato troppo il cuore a quella persona, abbiamo attaccato troppo il cuore a quel dono, mentre quel dono era solo un mezzo che il Signore ci faceva per compiere in quel momento il bene. Ecco, vedete, ecco, attaccarsi alle persone, ecco, attaccamento smodato, no? Come diceva San Massimiliano, è veramente un grosso rischio perché si finisce per idolatrare l'altro, no? Renderlo quasi come Dio, no? Come fonte di grazia. E invece tutto passa nella vita. È un dono che ci è stato fatto, un mezzo. Ecco, il Signore ce ne può fare altri di dono, insomma, non solo quello che abbiamo ricevuto. Ma il cuore, vedete, è talmente attaccato alle cose che magari in quel momento ci danno piacere che non vogliamo più staccarci. Ma questo male per il religioso deve essere libero, deve volare in alto, ecco, non attaccarsi alle creature. Conversio ad creatura, ma versio a Deo. E questo è il peccato, no? Conversio ad creaturam, aversio a Deo. Perché avversione a Dio, conversione alla creatura. Ma Dio è superiore a tutte le creature. Una creatura che ci dà magari per un certo bene, ecco. Non è l'assoluto, anche marito e moglie, per quanto si possano voler bene, no? Però devono capire che il loro fine è Dio, non è la creatura in sé, non è lo stare insieme, quello è l'assoluto della vita. E poi ci saranno delle grosse delusioni, perché poi siamo peccatori, eh? Insomma, quindi non è l'assoluto quel bene, è qualcosa che ci è dato, sì, per svolgere la nostra missione, una grande missione, quella della famiglia, per esempio, ecco. Però, certamente non è tutto. Ecco. Gli sposi appartengono a Dio, prima a Dio e poi a loro stessi. La svalutazione di Dio porta, ecco, degli assoluti che sono mostruosi. Ecco, come nascono le famiglie mafiose, come nascono? Perché la famiglia è tutto. Può anche uccidere gli altri, far vivere se stessa, pur di creare un impero intorno a sé. Ecco, le famiglie mafiose sono nate così, ecco, si sono poste come assoluti. Ecco. E quindi possono distruggere, possono seminare morte, perché la loro famiglia vive così, anche gli stati. Uno stato che si propone di essere superiore agli altri stati, e quindi li può disprezzare, li può insultare, li può invadere, ecco, prendere il loro bene, perché lo stato, la statolatria, tipico dei grandi regimi totalitari, anche imperialisti del passato, no? Noi siamo l'impero e quindi possiamo prendere quello che ci pare dagli altri. Noi siamo lo stato eletto da Dio e magari allora possiamo sottomettere gli altri. No, il Signore vuole una cooperazione, un consorzio, no? Per il bene, sia a livello microeconomico, nella famiglia, nella società, sia a livello macroeconomico, con gli stati. Ecco, questo dovrebbe essere il fine della società. Quindi siamo fatti per la vita soprannaturale, il religioso lo sa, e quindi dovrebbe essere facilitato a vivere questa vita soprannaturale. Sono concetti un po' difficili, ma la maggior parte di voi li comprende, perché ormai ne avete sentito parlare più volte, come pure per tutte le altre cose che riguardano la vita soprannaturale. Anche per vivere lo spirito di preghiera dobbiamo aspettarci di ricevere tutto unicamente e esclusivamente dall'Immacolata. Ecco, San Massimiliano ha questo approdo, no? Non molti hanno, nella, ecco, dimensione della vita spirituale. Se c'è l'Immacolata si vive la vita spirituale, se non c'è non si vive. Quindi la mancanza di vita spirituale, la mancanza di meditazione, di preghiera, di abnegazione, di dono di sé, di amore, no? Viene dalla mancanza dell'Immacolata nel tuo cuore. A nulla servono né la meditazione, né i propositi, né i vari sforzi, soltanto la grazia di Dio può fare qualcosa. Per questo dobbiamo implorare questa grazia dall'Immacolata. Abbiamo la grazia della preghiera, la grazia della comunione con Dio, la grazia del lavoro assiduo e serio per il regno dei cieli, come ci dicono, i documenti magisteriali sulla vita religiosa, il lavoro assiduo e serio per il regno dei cieli. Da che cosa viene, secondo Massimiliano? Dalla grazia dell'Immacolata. Dio potrebbe concederci le grazie direttamente, senza la nostra cooperazione, tuttavia desidera che noi gliele chiediamo e che riconosciamo da noi stessi che noi da soli non possiamo nulla. Abbiamo bisogno dell'Immacolata, assoluto, assoluto, totale, totale. Ecco. E speriamo che arriviamo a una certa consapevolezza, chi più chi meno, però tutti arriviamo a essere dell'Immacolata. Che è veramente il segno di questi tempi, è il segno che senza di lei non possiamo far nulla, senza di lei non possiamo raggiungere nessun obiettivo serio, possiamo fare solo danni, disastri, vivere di passione, di egoismo, vivere di ingiustizie, vivere di sopraffazione, di soprusso, di abuso. Nel migliore dei casi, ecco, di falsificazione, perché magari fingo di essere buono, fingo di essere bravo, però ho sempre un altro scopo, no? Un altro fine, non lo sono per essenza, lo sono perché mi conviene, perché voglio raggirare il prossimo, lo voglio adulare, ecco, il bene come adulazione dell'altro, e questo mi sfavorisce, perché non vivo il bene vero, vivo qualcosa che è falso. Un bene parziale che è funzionale a un male invece che a un bene, no? Gli accordi internazionali, no? Le politiche varie che si fanno, no? Le volte le amicizie tra i popoli e tra i governanti, perché c'è un bene comune che conviene a tutti, ma non c'è un bene in sé. Se non c'è l'Immacolata, il bene in sé non c'è, perché il bene dei beni, il bene soprannaturale, l'ente primo, che è Dio, l'ente non separato, la sostanza unica, ce l'ha data l'Immacolato, ha abitato nel suo cuore, è stata nel suo cuore l'origine della vita per ogni uomo. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce risplende nelle tenebre, ma gli uomini non l'hanno accolta. Ma l'Immacolato è sempre presente, sempre vivo, per intercedere per noi. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, vi dà di buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli, tirati buon consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo la conferenza 94 di San Massimiliano, tratto dal testo Le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Si parla della vita religiosa, soprattutto della vita di preghiera. Nella vita religiosa, la vita di preghiera è la parte più importante. Non è una parte marginale, una parte in più. È l'unico senso della vita religiosa. Se non si prega, la vita religiosa non c'è, scade, decade, è una vita funzionale, è una vita strutturale, magari a qualche cosa, a qualche avvenimento, a qualche evento, a qualche funzione, non so, funzione sociale, funzione dar da mangiare ai poveri, non so, curare gli ammalati. Però invece le cose devono essere fatte per il Signore. Per il Signore solo, se il Signore mi comanda qualcosa, faccio quello, sì. Oppure se ho un ufficio diverso da quello a cui mi sento portato, va bene, lo faccio lo stesso. Perché si compia la volontà di Dio in me, perché si manifesti la gloria di Dio in me. Ecco. E non faccia quello che invece le mie passioni, il mio egoismo, la mia superbia, il mio desiderio di possesso mi indicano di fare, perché farei una cosa sbagliata. Farei una cosa non secondo Dio, una cosa che ostacola il piano di Dio nel mondo. Chi vuole vivere soprannaturalmente, tendere alla santità, deve pregare la Madre di Dio. Ecco l'assunto assoluto, ecco l'assunto fermo, certo. Di San Massimiliano, chi vuole vivere soprannaturalmente deve pregare la Madre di Dio. Appena l'anima si accorge di essersi smarrita nel lavoro, deve riallacciare nuovamente il contratto con l'Immacolato. Ecco, dobbiamo riprendere il lavoro interrotto, dobbiamo riprendere il cammino, dobbiamo riaffidarci all'Immacolato. Se non ci affidiamo a lei, non c'è niente. Non c'è cammino, non c'è percorso, non c'è fine. Siamo nel buio più assoluto e non troviamo il modo di uscire, perché non c'è la luce. L'Immacolata è la luce che ci guida. Se no camminiamo, brancoliamo nelle tenebre, magari con tutti i ritrovamenti, i ritrovati della scienza moderna, ci affidiamo a questi, ma non arriviamo da nessuna parte. Le macchine si rompono, i computer vanno in tilt, ecco. I sistemi politici decadono, si spezzettano. E gli imperi vanno in frantumi, anche gli imperi più potenti, anche quelli economici che sembrano indistruttibili, prima o poi decadono. Solo l'Immacolata è la luce che vincerà nelle tenebre del mondo. Appena l'anima si accorge di essersi smarrita nel lavoro, deve riallacciare nuovamente il contratto con l'Immacolata. Rettificare l'intenzione solo mediante l'invocazione Maria, 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 ripetuta spesso, anche Maria, Maria. La Madonna viene, è tanto buona, no? Come una mamma ascolta anche i vagiti del figlio, no? E capisce subito che cosa vuole. Quindi è incredibile, no? Che la mamma, anche se il figlio non parla, anche se il figlio non si esprime ancora, non è capace di esprimere concetti razionali, no? O di esprimere, diciamo, parole, però sa, lei sa, capisce, che cosa vuole. E ricordo una mamma, no, che insomma, dai gesti che faceva il bambino, era appena nato, quindi non parlava, ecco, però capiva quando aveva fame. Faceva un certo gesto. Quando voleva dormire, ne faceva un altro. Quando voleva stare in braccio, ne faceva un altro. C'era tutta una codificazione di comunicazione tra madre e figlio che solo la mamma poteva sapere. Non, nessun altro, no? Certi gesti erano la comunicazione diretta tra il figlio e il bambino piccolo, quindi infante, non, quindi ancora alfabetizzato, e la mamma. E lei lo sa, infatti il bambino era contento che la mamma capiva tutte le sue manifestazioni, tutti i gesti, in modo che potesse stare tranquillo. Vedete, quindi la Madonna, vogliamo che non capisca, anche quando noi diciamo solo Maria, no? Quello di cui abbiamo realmente bisogno, perché noi possiamo fare delle analisi, delle introspezioni, discorsi razionali, ma la Madonna non ha bisogno di questo, ha bisogno dell'invocazione dal profondo del cuore. Lei sa come liberarci, lei sa come guidarci. Maria, basta Maria, ripetuta spesso, quindi come un giaculatorio. È molto importante conservare lo spirito di preghiera, perché attraverso questo si approfondirà l'unione dell'anima con l'Immacolata e l'anima si distaccherà sempre di più da tutte le altre cose. Attraverso lo spirito di preghiera si approfondirà l'unione dell'anima con l'Immacolata e l'anima si distaccherà. Quindi anche distaccarsi non significa non fare, significa fare con distacco, cioè fare senza passione, fare senza orgoglio, fare senza superbia, fare senza soddisfazione sensuale, ecco, fare per l'Immacolata, fare con distacco, fare per Dio, fare solo per Dio. L'anima ricorre frequentemente all'Immacolata e vedrà subito come tutti gli altri effetti cominceranno a indebolirsi. Mettiti a pregare l'Immacolata, mettiti davanti a lei una sua immagine, no? Metti nel tuo pensiero, nel tuo cuore l'Immacolata. E allora, ecco, tutto il resto decade. Quando avrà messo in pratica tutto questo, l'Immacolata prenderà completamente possesso del suo cuore ed allora amerà il prossimo e i confratelli con il cuore dell'Immacolata. Farà in modo che anche altre anime si consacrino a lei e posseggano anche loro la felicità che lei già ha saporito. Quindi è sociale, veramente un fatto sociale l'Immacolata. L'Immacolata permette che il suo spirito si diffonda in te. Che tu esporti questo spirito, lo spirito dell'Immacolata, lo spirito dell'amore, lo spirito della dedizione, lo spirito del dono, lo spirito dell'affetto, della maternità, no? Della fecondità apostolica, della fecondità per il regno dei cieli, come è stata lei. Cioè, la sua fecondità è stata solo per il regno, non è che ha partorito per partorire, no? Per il gusto di partorire. Alcune mamme pure fanno impressione, no? Perché hanno la gioia di partorire, va bene, una grande gioia. Però non sanno qual è il fine di questo, cioè dare una creatura a Dio, al regno dei cieli. Questo non lo sanno, pensano che il figlio è proprietà loro. Questo è un grave errore, no? Il figlio è esso, è loro, quindi insomma devono farci quello che loro vogliono. Devono farlo diventare questo, quell'altro, farlo a propria immagine e somiglianza, farlo vestire in un certo modo, dirgli le cose che deve dire, che dovrà pensare, che dovrà volere. Questo veramente, no? È un cambiamento di fine. Quindi è un'apostasia, no? Vera e propria. Una bestemmia. Perché si priva del bambino di Dio, si priva del fine vero, si priva dell'oggettività del bene, della verità. Lo si mette a disposizione dei propri gusti. Anche specie del proprio egoismo, ecco, del proprio vezzo, ecco, deve essere come io ho stabilito, come io ho deciso, no? E basta. Purtroppo, insomma, è la pecca da cui dobbiamo convertirci anche noi sempre con continuità. Molto importante conservare lo spirito di preghiera, perché attraverso questo si approfondirà l'unione dell'anima con l'Immacolata. E l'anima si distaccherà sempre di più da tutte le altre cose. L'anima ricorre frequentemente all'Immacolata e vedrà subito come tutti gli altri effetti cominceranno a indebolirsi. Quando avrà messo in pratica tutto questo, l'Immacolata prenderà completamente possesso del suo cuore ed allora amerà il prossimo e i confratelli con il cuore dell'Immacolata, sia dell'Immacolata l'uno gli altri, diceva San Massimiliano. E farà in modo che anche altre anime si consacrino a lei e posseggano anche loro la felicità che lei già ha saporito. Questo sarà un amore soprannaturale, santo, angelico, simile a quello del cielo. Su questa terra c'è l'anticamera del paradiso. Ecco, quando ci si nutre dell'Immacolata, quando si vuole fare la volontà dell'Immacolata, quando si vuole avere lo spirito dell'Immacolata e non si tiene ad altro che a questo, ecco allora. Vuol dire che il cielo è sceso sulla terra. Questo Questo amare in Dio dell'Immacolata non finisce con la morte, perciò dobbiamo coltivarlo, svilupparlo ed aiutare tutti i fratelli e tutti gli uomini ad essere proprietà dell'Immacolata. Per lui è un assunto assoluto, una conquista della fede, una conquista della consapevolezza della fede. Lui dal dogma dell'Immacolata ha capito questo, ma poi non ha vissuto l'altro dogma dell'Assunzione, ecco, l'ultimo dogma mariano, l'ultimo dogma della Chiesa, si può dire, un dogma glorioso, perché insomma l'umanità è elevata a livello divino, glorificata anche nel corpo, Assunzione in anima e corpo al cielo. E questo sempre per l'Immacolata, e questo sempre per la Madonna, perché la Madonna è stata il prototipo della redenzione donata da Dio a tutti gli uomini, prima l'Immacolata, perché è la primizia, però è la madre di altri, ecco, lei non è rimasta sterile, non è rimasta infeconda nel suo spirito, nella sua grazia, e vuole fare altri figli che siano come lei in cielo, santificati in anima e corpo, per mezzo della grazia di Cristo. Questo amare Dio nell'Immacolata non finisce con la morte, perciò dobbiamo coltivarlo, svilupparlo ed aiutare tutti i fratelli e tutti gli uomini ad essere proprietà dell'Immacolata. Sforziamoci dunque di avere lo spirito di preghiera e l'amore all'Immacolata, perché ella possa bruciare tutti i nostri attaccamenti attraverso di lei e farci volare liberamente verso Dio, trascinandovi anche gli altri. L'apostolato non è altro che un contagio d'amore, un contagio d'amore che però sgorga dal cuore dell'Immacolato, sgorga dal suo cuore, e non possiamo farlo per conto nostro, possiamo deciderlo noi, l'apostolato, lo decide l'Immacolato, lo decide, ecco, colei che ha in mano ogni cosa, colei che ha il mondo intero in mano, perché ha in braccio il Signore. Ha generato Cristo, ha generato dallo Spirito Santo e quindi ha fatto l'opera più grande che esista sulla terra, la generazione di Dio. Ora tutto dipende da questo, ecco, tutte le opere materiali, sociali, economiche, politiche. Veramente la società cristiana, il Medioevo era così, no? C'era una grande impronta mariana, i monaci benedettini avevano sviluppato. Anche per mezzo dell'apporto del grande abate Ambrogio Otperto, ecco, la devozione all'Immacolata, ma anche i monaci di Cassino, ecco, parlano dell'Immacolata. Solo adesso abbiamo depennato, adesso che c'è il dogma, che l'abbiamo, la verità di fede proclamata dai papi, ecco, come definizione dogmatica, come parte della dottrina perenne del Magistero universale della Chiesa, abbiamo quello che è giusto, cioè l'Immacolata come fonte di grazia, fonte di pace, fonte di salvezza, ecco, fonte di armonia, ecco, tra le famiglie, tra la società, le nazioni anche. E tutto sarà stabilito sull'Immacolata. Il dogma dell'Immacolata è il principio, l'incipit, no? Dice San Massimiliano. Non è che abbiamo fatto tutto perché abbiamo il dogma, perché è stato inserito nel catechismo, ecco. Il fatto di fede, la verità di fede dell'Immacolata. È solo il principio, adesso dobbiamo attuarlo questo. Dobbiamo far sì che l'Immacolata regni in ogni cuore, regni in ogni luogo, regni in ogni ambito della società. Ecco, San Massimiliano aveva progetti altissimi, veramente grandiosi, fare città dell'Immacolata in tutti i paesi della terra, anche e soprattutto nei paesi dove la fede è poca, dove la fede è combattuta, i paesi musulmani. I paesi non cristiani, lì voleva la città dell'Immacolata. Infatti il Giappone fu scelto apposta perché il Giappone solitamente è una terra difficilissima da penetrare. I primi cristiani furono martirizzati, no? San Francesco Saverio si portò la fede, però poi ci furono i martiri francescani nel 1600, no? I francescani e i gesuiti insieme furono uccisi barbaramente per 2 secoli fino al 1800. I francescani, insomma i missionari cattolici, non potettero neanche entrare in Giappone, era vietato, era vietatissimo perché è una società chiusa, una società fiera delle sue tradizioni anche religiose, non si apre alla missione, no? All'evangelizzazione. Allora, San Massimiliano va proprio là, in questo paese così difficile, perché crede che l'Immacolata possa e debba essere conosciuta e amata da tutti, anche dai più lontani. E questo dovremmo fare anche noi. Bene, sull'esempio di San Massimiliano andiamo avanti, cerchiamo di conoscere sempre meglio l'Immacolata, di amarla, di farla amare. Questa sarà la vita di grazia, la vita cristiana che si espande nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria e Santa Domenica. Cari fratelli, vi date buon consiglio.